chiediamo perdono al Signore, perché mi pare che ci sia bisogno di domandare perdono. Anche tante volte non ci accorgiamo delle nostre mancanze di amore, di fede, di speranza, mancanze di gioia, diamo più testimonianza di tristezza, come se il Signore non ci fosse e non ci amasse. Allora richiediamo perdono. Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Venire qui, sono stato molto contento, perché mi pare di arrivare in una comunità normale. Ci sono bambini, ci sono ragazzi, ci sono giovanotti, ci sono tutte le età, come una volta nelle chiese. E non è così dappertutto. Di solito sono abituato a vedere solo grigio in superficie. Perciò sono qui volentieri. Questo è un guaio forse, perché mi viene voglia di dirvi un po' di robe, non solo quando si sta volentieri. E allora di disubbidire al Papa, che il Papa cosa ha detto l'altro giorno? Che i preti devono fare la predica di quanti minuti?
Otto.
Però io dico anche, quando voi andate alla cooperativa, pagate uno e prendete due, giusto? Allora, 8 più 8, oppure 8 più IVA, insomma, perché 8 è proprio una roba striminzitissima. Comunque vediamo, forse diventano anche di meno di 8, però l'importante non è la predica, non è i minuti, è quello che il Signore vuol dire al nostro cuore, perché la nostra vita proceda, magari cambiando qualcosa, oppure maturando qualcosa, perché è per questo che il Signore ci parla. Allora, cosa vi dico? Che abbiamo sentito da San Paolo che si è messo a fare una cosa che io non mi sarei mai aspettato da un apostolo così grande: fa le sue confidenze, e quelle più intime. Avete sentito? Seconda lettura. Affinché io non monti in superbia. È capace un apostolo di montare in superbia? Vuol dire che anche lui aveva questo pericolo. Affinché io non monti in superbia è stata data alla mia carne una spina. Cioè, una spina cosa vuol dire? Ti fa male? Quindi una sofferenza alla mia carne, vuol dire al mio corpo, un qualcosa che riguarda la salute. Non dice cosa, forse non sapeva neanche lui, perché i dottori di allora erano diversi da quelli di oggi e magari non sapevano spiegare. Affinché io non monti in superbia è stata data alla mia carne una spina. Quindi lui capisce il significato della propria malattia, della propria sofferenza, del dolore che ogni tanto sente, o sempre, affinché non monti in superbia. Quindi vede il bello anche nel brutto, possiamo dire, affinché non monti in superbia. Perché allora sarebbe peggio che peggio. Cosa vorrebbe dire se uno monta in superbia? Che si sposta nel mondo del diavolo, che è lui il superbo. E dice appunto, questa spina che cos'è? Come l'ha vista lui? Un inviato di Satana per percuotermi? Perché io non monti in superbia? Lo ripete. Quindi ecco qui la confidenza di Paolo. Non è solo il fatto che lui ha un male, una sofferenza nella sua salute, ma anche come la vede questa, come la prende, non disperandosi o lamentandosi, ma dice qui è un aiuto che mi viene dato dal Signore. È Satana che mi percuote. Perché il male viene sempre da lui. Però il Signore lo permette perché non mi venga un male peggiore, che è quello spirituale, montare in superbia. Perché è facile quando uno viene applaudito da tutti, cercato perché è un bravo apostolo, perché così, perché colà, allora uno può dire, ah sì che io sono qualcuno, sono... E allora diventa rischio che diventa superbo. E quando uno è superbo è meglio starli lontani, giusto? Perché il superbo è il diavolo, quindi diventerebbe invece che strumento di Dio, anche se è un apostolo, anche se predica la parola di Dio, ma se è superbo diventa uno strumento di Satana. Lui, un'altra confidenza, continua Paolo, ho pregato il Signore perché me la tolga via, perché pensava che questa sofferenza gli impedisca di predicare il Vangelo, gli impedisca di dar buona testimonianza ai cristiani. E allora ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, addirittura 3 volte. Cosa gli ha risposto il Signore? Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Cosa vuol dire? La forza di Dio la si vede nella debolezza dell'uomo, quando l'uomo sa di non valere niente. Quando l'uomo sa di non essere capace, allora si può vedere la forza, la potenza dell'amore di Dio. Più siamo umili, bassi bassi, diceva Giovanni Paolo I, più siamo nell'umiltà, più si può vedere la bontà e la grandezza di Dio. E quindi conclude l'Apostolo, mi vanterò ben volentieri allora delle mie debolezze, comprese quelle fisiche. Mi vanterò, cioè non mi lamento, le tengo, anzi ne godo di avere anch'io le debolezze, perché così viene alla luce la potenza di Cristo. E di debolezze ne aveva, perché lui subiva oltraggi, aveva difficoltà nei viaggi, persecuzioni varie volte, angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, allora sono forte. Ma questa esperienza l'ha fatta anche Gesù. L'abbiamo sentito nel Vangelo. Gesù, quando è tornato nel suo paese, nella sua patria, cioè a Nazareth, che è successo? Lui è andato nella sinagoga, ha parlato come parlava sempre. Si accorgono che c'è un qualcosa di diverso, una sapienza che non avevano mai sentito da lui. Un falegname non parla così. Allora, chi si crede di essere costui? E la gente del suo paese, che lo conosceva fin da bambino, quindi aveva visto le sue corse, i suoi giochi, le sue, non so cosa dire, tutto il suo modo di lavorare, il suo ubbidire a Giuseppe, il suo stargli alle calcagna, la sua obbedienza a Maria e il suo lavoro in giro non so dove, pensavano: ma questo qui è uno di noi, non può essere. E allora non adoperavano fede, pensavano: questo qui è uno che parla così, ma non è degno di essere ascoltato, anche se parla cose belle, perché è uno dei nostri. Non può parlarci da parte di Dio, non può dirci qualcosa di Dio, perché è uno dei nostri. Si scandalizzavano, cioè la loro fede si bloccava, perché lo conoscevano come uno, come lo avevano sempre conosciuto. Non sono stati capaci di fare un passo in più, dire: no, questo si vede che Dio ha agito in lui e adesso ci dà la parola di Dio. Non sono stati capaci. Gesù cosa ha fatto? Non è stato lì a contrattare, se n'è andato. Proprio perché conosceva anche lui le parole dei profeti. Abbiamo sentito nella prima lettura, quando Dio manda Ezechiele, dice: ascoltino o non ascoltino, tu dai la mia parola. Poi se non ascoltano, peggio per loro, tu fa quello che io ti ho detto. Così si comporta Gesù, anche con noi. Le dice le cose Gesù, dopo, se vogliamo ascoltarlo, bene. Se non lo ascoltiamo, peggio per noi, lui continua, non cambia, non le rende più annacquate le sue rivelazioni o le sue esortazioni. Lui vuol darci la parola di Dio, perché è quella che riempie il nostro cuore di vita vera e di gioia santa. Quando ubbidiamo a Dio, allora la nostra vita si completa, altrimenti rimaniamo sempre imperfetti, ancora immaturi. E quando viviamo la parola di Dio, allora la nostra vita matura verso la pienezza. Vi ho detto abbastanza? Ci ha lodato Gesù Cristo.
E sempre sia lodato.